Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Radio 24 Reportage. A scuola in sicurezza. Strade scolastiche per una nuova città. Di Alessandra Schepisi.
Quanti sono i bambini che vanno a scuola da soli? In Italia pochissimi, solo il 10% della primaria contro oltre il 70% di Germania, Olanda e Finlandia, rileva uno studio promosso dal Policy Studies Institute di Londra che ha coinvolto diversi paesi europei e che in Italia è stato portato avanti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma. Un record italiano di cui si parla poco e che non ci fa onore. Non era così fino agli anni 70, quando a scuola ci si andava spesso da soli. Da allora l'autonomia di spostamento tra i 7 e i 14 anni si è notevolmente ridotta rispetto a quella dei coetanei stranieri. Eppure i bambini sono capaci di autonomia già da 6 anni e secondo molti studi hanno già gli strumenti per poter fare un percorso di almeno 1,5 chilometri da soli, semafori compresi. Una fiducia nelle loro competenze che andrebbe recuperata secondo i pediatri, ma spesso il contesto urbano non aiuta. No stop signs, speed Primo passo per creare un contesto sicuro nell'intero percorso casa-scuola sono le cosiddette strade scolastiche, spazi accessibili intorno agli istituti in cui si limita il traffico motorizzato attraverso la creazione di zone pedonali. Una misura semplice, quasi banale, ma in Italia le strade scolastiche stentano a decollare, mentre in Europa sono realtà da molti anni. E da molti anni Clean Cities, coalizione di oltre 30 ONG europee, promuove la campagna Streets for Kids, strade scolastiche. Scolastiche sicure. L'ultima giornata di mobilitazione europea è stata il 10 maggio. Anna Becchi è la coordinatrice europea di questa campagna.
C'è un movimento in tutta Europa che sta portando a cambiare le nostre città come le abbiamo viste finora, a dare meno importanza al trasporto privato, trasporto con le auto, e al tempo stesso è nata una sensibilità verso gli spazi per le persone, verso l'uso delle città, l'uso dello spazio pubblico, e in particolare una sensibilità da parte di appunto tanti genitori e tanti movimenti al fatto che le città sono solo ad uso e consumo appunto di chi si muove per lavoro in auto e non lo sono per niente per i bambini. Quindi diciamo lo spazio davanti alle scuole diventa in un certo senso simbolico da un certo punto di vista, ma poi risolve proprio nell'immediato in modo molto pratico una serie di problemi connessi che sono sicuramente di natura di salute, perché l'aria che si respira in moltissime scuole, parlo d'Italia ma parlo d'Europa, specialmente in alcune regioni, è un'area che è decisamente oltre qualsiasi limite consentito dall'OMS ma anche dall'Europa stessa. Uno degli altri vantaggi immediati di queste soluzioni, che poi tra l'altro sono soluzioni anche abbastanza facili da fare, diciamo anche dal dispendio relativo. Vi faccio un esempio: a Londra ne hanno fatte 500 in 4 anni. Dicevamo, favoriscono appunto lo spostamento casa-scuola a piedi e in bicicletta. Ci sono anche su questo studi che hanno dimostrato il modal shift immediato immediatamente del 15%, ma poi si arriva addirittura al 50%, cioè la metà delle persone cambiano completamente la modalità di di trasporto, non solo nell'accompagnamento a scuola, ma anche lungo tutto l'arco della giornata.
E sui bambini e sulle bambine quali sono i benefici più importanti?
Già solo liberare le strade davanti alle scuole consente immediatamente l'utilizzo di quello spazio per il gioco libero, che è un'altra di quelle cose che noi facevamo da piccoli e che adesso non si fa più nelle città, no? Oltretutto, appunto, consente un primo passo verso la messa in sicurezza dei percorsi casa scuola, anche in un'ottica di autonomia. La strada scolastica è un passo verso anche il ritorno ad un'autonomia negli spostamenti casa scuola. It's gonna be a good day, a good vibe, moving in a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive,
make a little love in the sunshine. Siamo allora andati a vedere cosa accade in un istituto romano, la scuola elementare Giacomo Leopardi, la più grande scuola nel parco della capitale, che reclama da tempo una propria strada scolastica e che il 10 maggio si è unita ai bambini e ai genitori di tutta Europa. Queste sono le voci di alcuni bambini e genitori.
Concordo pienamente il motivo, che le strade vanno lasciate ai bambini.
Siamo felici che noi bambini finalmente le macchine non possono più salire.
Una bellissima iniziativa per la nostra scuola, in modo che la nostra strada venga tutelata e soprattutto chiusa al traffico, come dice il divieto ormai da 2 o 3 anni e che nessuno rispetta.
A portare avanti l'iniziativa un gruppo di genitori dell'associazione Noi delle Leopardi, la presidente Monica Marchese.
Questa è una scuola che nasce con una vocazione, che è una vocazione ambientalista, è una scuola unica, in una città consente ai bambini di vivere le loro giornate in un parco, di fare lezioni all'aperto, di vivere il contatto con la natura. Per noi è essenziale mantenere un approccio di contatto con la natura, un approccio sano, un approccio anche di socialità, la possibilità di riappropriarsi degli spazi, questo per noi è fondamentale.
Però diciamo la verità, ci stanno tanti genitori che arrivano con la macchina fin sotto scuola, anche se abitano vicino.
Sì, ci sono delle cattive abitudini dettate probabilmente, sicuramente anche da esigenze reali, concrete, però ci sono anche tante cattive abitudini e forse ancora bisogna un po' spingere per far comprendere la vera esigenza, cioè che i bambini non possono camminare in mezzo agli scarichi delle macchine, che si rischiano incidenti, non sono sicuri e soprattutto non riescono a vivere con gioia il momento dell'ingresso e dell'uscita dalla scuola.
In Italia, capofila per le strade scolastiche sicure è Milano con 44, seguita da Parma con 35. A Roma, su 110 strade scolastiche annunciate nel 2022, ne sono state realizzate una ventina, tra cui alcune in via sperimentale. Progetti che a volte incontrano la resistenza iniziale da parte dei cittadini, ma che alla lunga vengono apprezzati. Ed è soprattutto il municipio primo a portarli avanti. Adriano Labucci, assessore del primo municipio a trasporti, ambiente, memoria e lavoro.
È che queste strade scolastiche diventano un luogo di socialità. Questo è il punto importante, che come mi è stato detto, dice: guardi assessore, che da quando c'è sta cosa, invece che sta come stavano prima, sempre uscivano e stavano col cellulare perché stavano sul marciapiede, adesso avendo uno spazio giocano a pallavolo, giocano a pallone, fanno un'attività sociale, quindi diventa un elemento di socialità, di incontro, dove ci si scambia opinioni, esperienze, diventano dei luoghi di maggiore sicurezza ovviamente per i ragazzi, diventano dei luoghi dove la qualità dell'aria è migliore, diventano dei luoghi di riqualificazione urbana per l'intero rione, per l'intero quartiere. È chiaro che togli dei posti auto, c'è poco da fare, ma qualsiasi, quello che dico personalmente sempre, se vogliamo fare un'opera di riqualificazione, in questo caso si chiama addirittura strada scolastica, qualsiasi opera di riqualificazione di strada scolastica prevede la riduzione della sosta davanti. Però io penso che noi dobbiamo andare a una città, soprattutto nel centro storico, dove sostituisce alla dittatura delle auto, sostituisce la mobilità attiva e quindi percorsi ciclopedonali, car sharing, e noi dovremmo andare sempre di più in questa direzione.
Ma basterebbe più sicurezza nelle nostre strade per convincere le famiglie a lasciare andare i bambini e le bambine a scuola da soli? È solo una questione di spazio pubblico poco accogliente o anche di iperprotezione delle famiglie italiane? E quali sono le ripercussioni a livello psicologico? Lo abbiamo chiesto al pedagogista Daniele Novara, autore di numerose pubblicazioni, tra cui I bambini sono sempre gli ultimi.
Io ritengo che si tratti di una questione culturale, di una deviazione culturale, direi, dove da un lato i bambini sono usciti e le bambine sono uscite dall'immaginario comune, ma allo stesso tempo i bambini sono entrati in un altro immaginario, che è quello della preziosità assoluta, in una logica narcisistica che porta ai genitori, piuttosto che a un tema educativo che quindi sviluppa l'autonomia, un tema di controllo che sviluppa le dipendenze. In altre parole, nel momento in cui anche il numero dei bambini, come sappiamo, si restringe, diventano sempre più preziosi al punto da spingere verso la loro conservazione piuttosto che la loro educazione nella logica dell'autonomia. È abbastanza insensato che un bambino di quinta elementare venga accompagnato a scuola, magari a una scuola vicino a casa.
Quindi è soprattutto una questione culturale che poi fa sì che non si creino gli spazi adatti, non si creino le situazioni adatte per una maggiore mobilità dei nostri bambini nelle città.
Questa, come dire, deviazione culturale produce anche le politiche urbane, che non tengono assolutamente conto della presenza infantile, a partire, direi, dai cortili, i cortili condominiali. Nonostante la legge che preveda spazi infantili nei condomini, questa legge non viene assolutamente rispettata. È agghiacciante che attorno alle scuole ci sia una specie di casello autostradale, perché è pericoloso per i bambini, ma è pericoloso per l'inquinamento e impedisce al bambino di avvicinarsi alla scuola in maniera sana, correndo verso la scuola, non so come dire, correndo, cioè vivendo un'esperienza di avvicinamento che è sensoriale. Invece il bambino viene preso, sbattuto fuori dall'auto come se fosse un pacco. Ecco, bisogna che si crei una comunità educativa più ampia, dove anche la direzione politica sia sensibile a queste necessità.
Quindi i bambini vivono questo spazio, cioè non c'è uno spazio, non ci sono città per i bambini, lo spazio pubblico è ostile.
Assolutamente, l'Italia su questo è in balia di una contrazione terribile. Il diritto alla mobilità cittadina, che è un diritto sacrosanto, come hanno tutti, per i bambini e le bambine non è assolutamente tutelato.
Questa mancanza di autonomia nella mobilità quali conseguenze produce nei bambini, anche conseguenze in altre sfere?
Dipendenza dai genitori, senso di insicurezza, scarsa autostima e anche problemi psicomotori.
Invece andare a scuola da soli, oltre alla maggiore autonomia di cui abbiamo parlato, quali benefici produce?
Il beneficio è anzitutto sui processi di apprendimento, perché l'aumento del motorio, tipo arrivare a scuola camminando, crea subito un beneficio sulla capacità di concentrazione, mentre invece il bambino che al mattino si sveglia, prende un tablet, arriva a scuola in uno stato neuromentale problematico.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.